Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata. Oggi vi trasmettiamo dagli studi di Trieste, dagli studi di Radioattività, e rimandiamo il segnale questa volta alle radio contubernali anche a Roma, col quale si collegheremo fra pochissimo con Fabrizio Patriarca di Nepi e tutta la compagnia festosa di Piazza del Gesù 47. Ma chi è qui con me?
È la solita Roberta.
Ah, che bella sorpresa! Quindi ti sei venuta a bagnare i panni nel Golfo di Trieste. Che esatto. Te ne pare di questa città?
È una bella...
Troppo vento?
È un pochetto.
Non sei abituata. Ma oggi abbiamo scovato, e ci accompagnerà per i prossimi collegamenti, un testo molto curioso di un autore triestino. Parliamo di una casa editrice, tra l'altro anche triestina, che purtroppo non sta proprio andando benissimo, come tante case triestine, editrici triestine, che è La Battello a Vapore. E l'autore è Ugo Pierri, un pittore, un uomo molto particolare, che adora Vincent Price. Sai chi è Vincent Price?
No.
Bene, questo depone, come si suol dire, sempre a tuo favore, perché in questo modo tu leggerai i racconti Amore e Morte, che sono appunto dedicati a Vincent Price, come se non sapessi nulla del più grande interprete di Dracula, uno dei più grandi attori che ha rappresentato nella storia dell'horror degli anni 50, 60, 70, insomma, credo che ha avuto una vita e una carriera lunghissima. E che cosa hai scelto oggi di racconto di Pierri?
Insetti. Vincent amava le donne. Sebbene rimproverasse loro l'assoluta mancanza di spirito, le desiderava follemente. Sognava i baci e le carezze, ma soprattutto i seni abbondanti. Fu proprio una donna a rovinare definitivamente, dopo i vari tentativi di una matrigna alcolizzata, Vincent Price, bibliotecario della comunità luterana di Wakefield. Di solito, quando un uomo vuole rovinare la propria salute, il tempo è pessimo. Infatti, quella sera pioveva che Dio la mandava. C'era stata gran siccità ed era giusto che quei poveri alberi avessero il loro risarcimento. Sognava indicibili amplessi, mentre catalogava gli ultimi arrivi. Il cuore, improvvisamente, gli sussultò nel petto e un dolore violento gli bloccò, irretendola, la mano sinistra. «Vado a far baldare con le baldracche!» Contò gli spiccioli che teneva in tasca e rabbiosamente li scagliò contro il tavolo della direttrice, che se n'era andata da mezz'ora. Spinse la sedia all'indietro e cominciò a camminare nervosamente massaggiandosi il braccio. Scelse un libro che nessuno aveva mai letto e lo pestò sotto i piedi. Con un calcio lo scaraventò sotto ad uno scaffale. A 17 anni aveva venduto la sua grammatica latina per una bionda disponibile a ogni sorta di acrobazie. Era pieno di debiti. Nessuno gli avrebbe accordato niente. Ritornò al suo lavoro. In un breve chiudersi di palpebra, immaginò di essere là, in quel salottino rosso, tra tutte quelle piume e quelle sete fruscianti. Staccò con l'impermeabile anche il chiodo e fu in strada. Che gli importava della pioggia? Non c'era un cane in giro. Qualche pub mandava fiocchi bagliori attraverso le tende ricamate. Le scarpe affondavano nelle pozzanghere ed aveva i piedi bagnati. «Maledetto calzolaio, ladro, suole di cartapesta!» borbottava rabbiosamente. In fretta oltrepassò la botteguccia della tabaccaia. Le doveva un bel po' di soldi. La vecchietta che riordinava le pipe nella vetrinetta era magra e curva, avvolta in uno scialletto di lana. Price fece capolino nella tabaccheria, fradicio e gocciolante. «Due sigari, mamma Elizabeth!» La vecchietta si voltò. Aveva riconosciuto la voce del cliente. Come assomigliava alla sua matrigna. Lo stesso naso e la bocca disgustosa. Prendere lo sgabello e frantumarle la spina dorsale fu questione di un secondo. Allungò la mano, afferrò quanto poté, con violenza tale da far volare il cassetto in un tintinnar di monete. Fuggì come un pazzo, scivolando più volte, insudiciandosi gli abiti e le scarpe. Rientrò a notte fonda, di pessimo umore. Per poco non buttò giù la porta che non voleva aprirsi. Nel buio si diresse verso la cucina. Cercando l'interruttore, palpò la parete. Sentiva scricchiolare sotto i piedi. La padrona di casa probabilmente aveva versato dello zucchero o del sale sul pavimento. Ma dov'è questo schifoso interruttore? Un bizzarro ronzio gli prudeva gli orecchi. Razzolò le tasche e trasse la scatola di fiammiferi. Alla strusciata dello zolfanello seguì un urlo straziante. Vincent precipitò all'indietro e batté la testa sulle maioliche colorate. Il medico legale alzò il suo cadavere. Venne alla luce in un tanfo nauseabondo una colonia di orribili insetti. Alcuni zampettavano ancora.
Grazie a Roberta Mercorelli. Diciamo che abbiamo risentito zampettare questi insetti e in qualche modo ti ringraziamo per essere stata te a scegliere questo testo. Come mai hai scoperto questa amore e morte? I like Vincent Price.
In realtà l'ho sfogliato al volo e ero indecisa tra Ferragosto e insetti, poi alla fine ho scelto insetti.
Mi piaceva. Quindi la prossima volta invece saremo a Ferragosto, farà più caldo, speriamo. Esatto. E quindi ci dedicheremo a quest'altra lettura. Grazie ancora, fra pochissimo con una nuova rubrica che vi stupirà.
La fabbrica degli uomini con Miro Kosic.
Comincia oggi una trasmissione nuova, un appuntamento che ci seguirà per tante puntate e speriamo non finisca presto, perché già ci siamo affezionati a Miro Kosic, un caro amico, triestino doc, ma con delle origini particolari. Ci può dire qualcosa di più delle sue origini?
Ecco, triestino doc dall'86, quindi arrivo con la nascita da Pola, in Istria, passato un po' di tempo in giro per il mondo, tra Firenze, il sud Italia, un po' d'Inghilterra, e poi approdato di nuovo sul Adriatico.
In capitale giuliana.
Ma sì, diciamo che la città più europea d'Italia è la città
più italiana d'Europa.
Più italiana d'Europa, quindi.
Ma una domanda, noi abbiamo deciso di chiamare questo nostro appuntamento dedicandolo a un romanzo molto importante, simbolico, di uno scrittore inglese, anglosassone, anche se muore a Londra ma nasce in Bengala, quindi parliamo di quello che era il dominio in inglese, di George Orwell, lo pseudonimo di Eric Blair, come il Tony Presidente del Consiglio. Ebbene, lui scrive un lungo racconto simbolico, La fattoria degli animali. Perché? Che cosa sono diventati gli uomini?
Ma gli uomini sono diventati poco noti a se stessi, perché riescono sicuramente a pensare molto al presente, troppo al passato e poco al futuro, nel senso che non colgono la connessione che c'è tra passato e futuro nello scorrere della vita del quotidiano, che è sempre eroico. Credo che non si possa pensare che nessuno di noi sia talmente poco importante, che chiunque di noi sia così poco importante da non lasciare una traccia.
E questa avventura nella fattoria, perché bene o male siamo tutti in dei recinti, non ci fa capire che anche il destino in qualche modo lo stanno disegnando per noi? Anche questo parlare di eutanasia, di adesione del comune di Trieste a questa voglia di aprirsi e secondo me in realtà di chiudersi.
Ma direi che il destino non ce lo possono assolutamente scegliere, perché il destino è già in noi. Quando mia mamma cucinava la minestra d'inverno, lungo il vetro scorreva un solco, una goccia, e questo solco lasciava una traccia dietro di sé, e lasciava una possibilità di vedere al di là del vetro. E al di là del vetro riuscivamo a vedere quante finestre, quanti palazzi, che cosa c'era, se c'era il verde, se c'erano i monti, se c'erano le nubi, se c'erano le persone.
Se c'era la bora magari.
Se c'era la bora ancora meglio, che lasciava un cielo più terso. Ma dicevo che questo solco poteva andare a destra o a sinistra, aveva una non si sapeva mai da che parte poteva andare, aveva un solo obbligo, l'obbligo di andare verso la gravità, verso il basso, verso la terra, perché in fondo la natura non ha previsto un lieto fine per ciascuno di noi. Però sicuramente la natura vince con i suoi arcobaleni, vince con la sua capacità di cogliere, di prendere, di impregnarsi della traccia di ciascuno di noi.
Miro, noi siamo amici da poco, però posso dire già mi sento molto legato a te e sei un maestro di sensibilità e di prospettiva, perché tu hai una prospettiva molto lontana, ecco, in questo sei molto perspicace, riesci a vedere col tuo occhio d'aquila, anche se sei miope come me, però hai una visione che riesci a guardare oltre.
Meno di te.
Meno di me, esattamente. Ma quando parliamo di Englaro, ci è capitato di ricordarlo insieme, tu hai usato una battuta, dice: ma avete paura che non muoia?
Ma sì, ho vissuto questa vicenda in maniera diretta, purtroppo in prima linea, perché non mi ci sarei mai voluto trovare. Tuttavia, quando ci si trova non ci si può sottrarre. E allora ho pensato all'articolo numero 17 del codice deontologico dei medici, che prevede l'assoluto divieto di operare terapeuticamente in favore della morte. E non mi sono sentito di costringere professionisti a fare ciò che la loro deontologia professionale gli vietava. Io non potevo assolutamente intervenire in nessuna veste, in nessun ruolo, per poter chiedere a qualcuno o permettere a qualcuno che succedesse qualcosa del genere. Questo era il primo punto. Il secondo punto era molto più banale. Cioè, mi sono chiesto, ma scusatemi, ma che fastidio ci dà una persona che non chiede nulla, non domanda nulla, non pretende nulla? E poi qual è la preoccupazione? Forse si pensava che quella persona, come tutte le persone, fosse immortale? Cioè, se qualcuno ha eventualmente una preoccupazione del genere, sono pronto a togliergliela, ma dal punto di vista scientifico, proprio naturale, nel senso che i fiori nascono e muoiono e le persone altrettanto. Per me un fiore rimane un fiore.
E non va reciso.
Ma direi che non è il caso di intervenire bruscamente laddove, vabbè, in fondo non si dà nessun disturbo, non si arreca nessun fastidio, non si fa nessun chiasso, si chiede solo il silenzio.
Grazie ancora a Miro Kosic e a risentirci alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata dai nostri studi di Radioattività a Trieste, ci colleghiamo con Sovere a Brescia, in provincia di Brescia, dove contattiamo una grande artista, una cara amica, Tania Sofia Lorandi, per incominciare a presentare la nuova via editoriale che ha intrapreso il Collage du Pataphysique. Come ci troviamo a parlare di patafisica? Sono passati tanti anni da quando il grande Bourdieu ha declamato in qualche modo la sua filosofia. Come mai ancora parliamo di patafisica, Tania?
Ah, come mai? Perché Jarry era non solo veggente, quasi profeta. Quindi ha lasciato tanti arretrati, tanto lavoro per noi, tante cose da capire. Sai, c'è un grande, è stato determinato il più grande patafisico del secolo, che si chiama Julien Thomas, e Julien Thomas ha detto: Jarry les a eu tous. Jarry li ha fregati tutti, ci ha fregato tutti, nel senso che prima che finiamo di capire il suo lavoro, la sua opera, passeranno dei secoli e siamo ancora qua a studiarlo.
Quanti anni che tu stai studiando la patafisica? Diciamo, sei venuta in Italia, dicevi pochi giorni fa, sono ormai quasi più anni che vivi in Italia che gli anni che hai vissuto in Francia.
Sì, ho fatto 27 oramai, sono arrivata in Italia a 27 anni, sono 27 anni che sono qua, e il Collage Patafisique è stato fondato nell'89, festeggiamo a settembre i nostri 25 anni, un grande anniversario.
Benissimo. E questa esperienza patafisica cosa ti ha lasciato? Perché tu hai iniziato anche in Francia a occuparti di Jarry.
Soprattutto in Belgio, perché essendo nata in Belgio, avendo studiato a Liegi, sono rimasta molto legata a tutti i patafisici belgi e gli istituti che sono lì, ancora cari amici con i quali collaboro. Diciamo che la patafisica è un pensiero un po' più legato alla Francia, già perché è nato da Jarry, che è uno scrittore, un poeta francese. E qua fa un po' fatica a radicarsi, perché ci sono stati pochi studi negli anni. Se contiamo che il Collegio di Parigi è nato nel 48, 1948, e dal 48 ad adesso stanno studiando, pubblicando una marea, diciamo, di cose, noi qua siamo ben poveri in studi, per cui anche in diffusione. Tanto è vero che spesso la patafisica passa per, sai, la cosa strana, c'è una cosa strana indefinita, oh, questa cosa è patafisica. No, mi arrabbio tantissimo, non è così semplice, cioè non è questa specie di vuoto, di bottola dove si butta l'indefinito.
Aspetta un attimo, che abbiamo trovato una frase di Roland Topor che vogliamo leggere, dottor, per simpatia. Roberta Mercorelli.
Quando la società serra le chiappe, gli spazi di libertà si restringono.
Che cos'è questa declamazione così stentorea? No, a parte scherzi, che ne dici, Tania?
Di Topor è un grandissimo, è riuscito a legare letteratura, cinema, tra l'altro un altro rappresentante del movimento panico, del quale Topor ha fatto parte, e Fernando Arabal, che da noi è rappresentante ipostatico di Nostra Magnificenza. Arabal collabora spesso con il Collage. Ecco, e sì, Topor, basta guardare i suoi disegni, hanno un'ironia fantastica, un humor spiccatissimo, una persona che io adoro.
E quando è venuto a trovarti l'ultima volta?
No, Topor, figurati, non l'ho mai incontrato. Io lo conosco per i suoi scritti, il suo cinema, i suoi disegni, che amo moltissimo. Ma non l'ho mai incontrato.
Senti, non so come ringraziarti, però volevo in qualche modo richiamarti fra qualche settimana, perché voglio creare un legame forte con la vostra impresa culturale, perché credo
con la
che
nostra rivista,
assolutamente sì. Infatti, prima di salutarci e di darci appuntamento appunto fra qualche settimana, volevo chiederti di dare i recapiti, gli estremi, per potersi iscrivere in qualche modo a questo Collage du Pataphysique e dare anche in qualche modo il visto, il passaporto di una repubblica molto particolare. Ma di te qual è la repubblica nella quale si dà il passaporto? Non è la repubblica russa in Ucraina di Crimea, dove si stanno rilasciando i passaporti, ma un qualcosa di molto più pacifico, che rilascia un salvacondotto per la follia simpatica. Quale repubblica è?
È la Repubblica di Circassia, il paese da dove proviene il dottor Faustroll, che è il grande maestro in patafisica, ovviamente.
Bene.
Il nostro curatore inamovibile.
Perfetto. E vi trovate a Sovere, in provincia di Bergamo? Dove?
Ci troviamo a Sovere, ma ci riuniamo a Milano.
A Milano, quindi nella capitale ambrosiana.
Sì,
bene,
sì.
E come si fa per iscriversi? Diamo appunto qualche via di contatto?
Ma per iscriversi e capire un po' il nostro lavoro, si può digitare www.collagedepataphysique.it su il net, e lì c'è proprio un po' tutto il nostro lavoro, c'è la parte storica, l'amministrazione, per cui come siamo composti, perché siamo più di 200, perché oramai abbiamo dovuto dare un po' di ordine a tutto questo lavoro che produciamo, varie personalità e le ricerche che noi svolgiamo all'interno del nostro quaderno, la nostra rivista. Ci si può anche abbonare, perché abbiamo questo e-commerce, e-shop, ecco qua, insomma, penso che ci
sia. Sava Sandir, ci diamo appuntamento là fra pochissimo, perché vogliamo sapere appunto fra qualche settimana gli appuntamenti che avete in serbo per la primavera.
Va bene, grazie, ti ringrazio.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata. Ci siamo riappropriati dello studio, più che altro ci siamo riappropriati della linea. Salutiamo Alberto Gaffi, che è rimasto fermo al collegamento da Trieste, e da Trieste
sarà in collegamento per tutto il resto del mese di marzo. Io sono Fabrizio Patriarca, vi do il buongiorno dagli studi di Roma.
Insieme
saluto
con Piero Di Nepi.
Piero Di Nepi che ci ha raggiunto, alla regia Michele Lucas e al telefono per il consueto appuntamento Antonio Monaco da Casale Monferrato. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Antonio, io stavo osservando il sito italbooks.com di cui tu oggi ci parlerai.
È un'iniziativa che non a caso, diciamo, nasce in questo periodo e si propone, diciamo, di ampliarsi in questo periodo. L'Istituto per il Commercio con l'Estero Italiano ha dato vita, diciamo, a una piattaforma a disposizione degli editori per presentare i libri italiani, gestito direttamente dagli editori, che quindi possono illustrarlo con immagini, con video, con descrizioni, con anticipazioni, per il pubblico americano. Questa, diciamo, è la proposta, come andare a segnalare appunto il meglio dell'editoria italiana direttamente dagli editori al pubblico americano e agli editori americani, in particolare ovviamente per le traduzioni.
Quindi è un portale ricco anche di notizie, di eventi.
Sì, è un modo, diciamo, appunto, è un modo, ovviamente adesso è solo alla partenza, e quindi in questo senso questo è un invito agli editori perché partecipino, perché come sempre deve essere animato, popolato, diciamo rinnovato dagli editori stessi. In questo momento qui l'attenzione sull'Italia è particolare, siamo freschi, diciamo, della discussione sull'effetto grande bellezza, e da questo punto di vista l'editoria italiana può avere una vetrina appunto su un mercato importante che tra l'altro in questi anni è cresciuto rispetto all'esportazione di libri italiani appunto negli Stati Uniti, ma che con questa piattaforma può avere un'opportunità in più per segnalarsi, in particolare per i piccoli editori.
E poi, stando a quel che si è letto sui giornali economici, c'è in corso, anzi è iniziata da un po', una grossa riorganizzazione dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, e quindi potrebbe essere un'occasione in più.
Certo, e in questo senso qui questo è uno, diciamo, dei servizi che sono stati attivati e che possono con molta, devo dire, facilità rispetto ad altre possibilità essere utilizzati come un canale informativo importante anche per una realtà anche molto piccola, ecco, che deve semplicemente investire nella propria creatività nel presentarsi e proporsi.
Strano questo menzionare l'effetto grande bellezza, perché poi Piero, lo dico a tutti e due, insomma, è un film che parla del fallimento della letteratura in ogni sua forma, no? La grande letteratura è quella invece sponsorizzata dai partiti, no?
Beh, è che la grande bellezza, con tutta la simpatia per Sorrentino, è uno straordinario dépliant pubblicitario, cioè una raccolta di belle cartoline della città sulla quale si intreccia la straordinaria recitazione di un grande attore, che il film è visivamente assolutamente surreale, ma altrettanto surrealmente proporzionale, se possiamo giocare un po' con le parole, insomma, o no?
Direi che hai perfettamente ragione. Diciamo, ad esempio, non a caso Le Monde ha subito pubblicato, diciamo, un editoriale in cui diceva che l'Oscar alla grande bellezza è il premio di consolazione per un paese al fallimento, che è ovviamente l'Italia.
Oh, però c'è questo, diciamo... scusa Antonio, c'è questo, sì, cartolinismo, sì, che piace molto agli americani. In questo senso Woody Allen è stato molto più smaccato, no? Midnight in Paris inizia con 5 minuti di cartoline parigine una dopo l'altra, una carrellata.
Certo.
Che le nostre sono, però, migliori, diciamo... Guarda, ieri passavo dal Gianicolo e c'è la terrazza del Gianicolo, si può anche citare Orazio con la vista sul Sorat, e, insomma, è ancora uno, con le montagne innevate, è ancora uno dei panorami più straordinari del mondo. Sorrentino se l'è scordata quella, mi sembra,
Antonio,
di cartolina.
Ecco, bisogna distinguere naturalmente, io credo, tra quello che è il marketing, diciamo in qualche modo, e quello che è la sostanza. La questione vale, io l'ho citato prima, ovviamente in chiave di marketing, non di sostanza. È evidente, per ritornare, diciamo, a italbooks.com, che, diciamo, c'è un momento, le attenzioni spesso sono create anche solo per una curiosità al limite perversa, anche per una curiosità, come dire, trasgressiva eventualmente, e quindi io mettevo l'accento solo su questo aspetto, perché sennò ovviamente apriremmo un capitolo molto, molto diverso. Sicuramente il paradosso della comunicazione è proprio quella, che è un film in cui l'editoria in particolare viene rappresentata nella sua come dire, esaurimento spirituale, può essere effettivamente un canale di attenzione, ma di puro marketing, e quindi, come dire, semplicemente un presupposto non sufficiente perché le cose funzionino.
Antonio, un'ultima domanda, perché poi italbooks.com è anche una vetrina, insomma, dell'editoria italiana, di quello che si pubblica. Quali sono i criteri per entrare in questa vetrina, almeno quelli funzionanti per adesso?
Non ci sono in questo senso limitazioni, nel senso che l'editore contatta, sul sito c'è l'indicazione per come contattare, si autopresenta, deve essere ovviamente un editore italiano, deve avere un programma, e gli vengono date tutte le istruzioni tecniche per autogestirsi sia uno spazio proprio sia gli spazi comuni che ci sono all'interno di questa piattaforma. E quindi in questo senso l'editore è veramente libero di agire e non deve sostenere costi.
Mi sembra un sistema interessante. E per quanto riguarda invece tutta la recensione delle attività, delle news, che criteri segue il sito?
Ovviamente uno deve segnalare le sue attività, in quel caso lì vengono, diciamo, ci sono due tipi di filtro: uno che vengono riorganizzati all'interno di canali tematici, quindi diciamo in qualche modo l'informazione viene data, ma utilizza anche le indicazioni naturalmente che viene data dall'editore che lo segnala. Dall'altra parte ovviamente si considera qualcosa che abbia un significato, una rilevanza anche per il pubblico all'estero. Ecco, evidentemente quindi qui sta anche l'attenzione e la capacità dell'editore di pensare a produrre un'informazione mirata a quel contesto lì, a non semplicemente spammare i comunicati stampa che ha già lì pronti. Ecco, deve in qualche modo sforzarsi di trovare una comunicazione mirata per quel contesto lì e per quel target lì, naturalmente in inglese.
Antonio, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima puntata di Carta Vetrata e un abbraccio da tutti noi della redazione.
Grazie, ciao.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Oh, eccoci tornati, bentornato a Piero, bentornato a Michele Lucas in regia, dietro il nostro prudente vetro antiproiettile, e soprattutto bentornato a Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Giuliano, era dai tempi del mio esame con Gotor all'Università di Tor Vergata che non sentivo parlare di storia della letteratura spagnola, ma oggi parliamo di controistoria della letteratura spagnola.
Ma infatti, con questa studiosa italiana che si chiama Maria Cristina Summa, che ha pubblicato a Madrid pochi mesi fa presso l'editore Visor questa una controistoria della letteratura spagnola.
Oh, cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori cosa si intende per controstoria della letteratura spagnola.
Sì, normalmente la storia della letteratura, e in modo speciale in Italia ma anche in Francia, è vista come una storia di letteratura colta. In Italia questo nucleo colto non poteva che essere così dopo Dante, insomma, Petrarca. Quindi la letteratura popolare è sempre stata vista con molto distacco e anche con un certo prese di distanza. In Spagna non è così, perché in Spagna fin dal Medioevo esiste un fenomeno che è quello del romanzero, cioè tutta una serie di poesie popolari.
Beh, anche come in Italia i cantari, insomma. Quindi anche
se vogliamo, ma non a questi livelli, perché in Spagna il romanzero ha alimentato tutta la poesia dal 1200 fino a Lorca. Quindi la vena popolare della letteratura spagnola è fortissima. Analizza la storia della letteratura spagnola in questa vena di popolarismo. Non è una letteratura che ha solo il filone colto, ma è soprattutto una letteratura che ha un filone popolare, che esplode al suo livello massimo con Lorca, che assorbe completamente dalla letteratura popolare, anche nel teatro. E quindi è un discorso estremamente affascinante e anche coraggioso e rivoluzionario, cioè una lettura della letteratura spagnola come predominio del popolarismo.
Quindi un modo anche per portare alla luce, per far vedere un po' la filigrana, il sotterraneo, il fondamento che c'è dietro tanta tanta letteratura come, come base popolare.
Assolutamente, ma ripeto, il punto che lega tutta la letteratura spagnola, secondo me, è il romanzero. Questo corpus di leggende popolari, di cantari, se vogliamo, che ha illuminato fino adesso la letteratura spagnola. Quindi noi non abbiamo avuto il romanzero, non sarebbe stato inimmaginabile, perché abbiamo avuto subito degli scrittori coltissimi.
Le corone, per dire.
Se posso, ecco, intervenire da vecchio prof anche con esperienza universitaria di letteratura italiana, devo dire che in Italia, volendo riesumare terminologie che forse non vanno più di moda, ci è mancato il nazional popolare gramsciano, che poi però viene fuori dove meno lo si aspetterebbe. Noi non abbiamo una letteratura popolare, però abbiamo una grande letteratura dialettale che ha assorbito spiriti popolari. Sicuramente, personalmente, sono sempre stato affascinato da un parallelo fra la letteratura iberico e particolarmente iberico-ispanica e la nostra. Per esempio, non tutti sanno, per esempio, che Don Chisciotte fu tradotto precocissimamente in Italia, e Don Chisciotte in qualche misura è un'epica popolare. Non so se sei d'accordo, Giuliano.
È un'epica assolutamente popolare, però è certo che parlare di poesia e parlare di cultura e dei dialetti nei confronti della Spagna è spararsi un colpo, perché in,
certo,
Spagna
è ovvio, abbiamo
ci sono
delle lingue, certo,
lingue,
sì, sì. Siamo noi che abbiamo i dialetti, certo, non la Spagna.
Il catalano, che invece ha origini molto più colte, perché nel 200 è legato a tutto il percorso diverso della cultura, anche come quella italiana. E poi c'è la letteratura galega.
No, ma quello che ti devo dire è che gli effluvi popolari nella nostra letteratura sono confluiti all'interno della letteratura dialettale, soprattutto. Sì. Questa
è anche vero che abbiamo avuto grandissimi scrittori. Prendiamo Dante, per esempio, in cui questi effluvi popolari riescono a emergere all'interno della Divina Commedia, per esempio.
Però prima della normalizzazione cinquecentesca, come sai bene.
Chiaramente, però
Dante, insomma, ci vuole un apparato culturale per leggere Dante, che sanno bene i nostri studenti, e sfido tutti noi
Sapevano,
a leggere
adesso
Dante.
Non lo sanno più, fortunatamente.
Ecco, non lo fanno più.
Piero oggi è alquanto caustico, Giuliano. Non so perché.
Perché gli stili
sono
del
i postumi della festa dell'8 marzo.
No, ma sono stati toccati gli istinti profondi del prof. Mi affannavo a spiegare ai miei studenti, quelli di liceo e non quelli dell'università, perché è passato troppo tempo, che anche noi avremmo bisogno di controstorie, perché noi studiamo il 10% della letteratura italiana, anche come lista di nomi, cioè nel senso che il 60% della nostra letteratura è letteratura di pietà, cioè letteratura religiosa. L'altro 30% è letteratura erotico sconcia, per non dire pornografico. Resta il 10%, che è quella delle corone che finiscono sui libri e sulle antologie.
Giuliano,
di
sei d'accordo?
Sì, abbastanza. Lo studio della letteratura in Italia è tutto sommato penoso. Io ho delle testimonianze in questi giorni per i corsi di giovani professori che devono fare dei corsi all'università prima di vincere il posto, e sono penosi i risultati, nel senso che l'insegnamento universitario continua a sparare cose pedanti, e questi professori si devono confrontare tutti i giorni con problematiche estremamente diverse, cioè proprio più disperanti. E poi c'è il problema della lettura, della quantità della lettura, che insomma, io ho l'impressione che il lettore sia una razza in estinzione.
Però è comparsa una nuova razza della quale non si può parlare, che è comparsa grazie al web, perché io noto, quando do le sbirciate ai computer di mio figlio 25enne, noto che scrivono tutti come pazzi quelli, cioè quello che poi sparisce, anche il banale scambio di idee su Facebook o i chattamenti, sono estremamente colti spesso, cioè si interloquiscono fra loro a livelli piuttosto alti. Ora, non riesco a individuare il ceti di appartenenza, però sanno scrivere.
È inquietante, sì, però, questa immagine però... di Piero che spulcia nel computer del figlio.
No, non spulcio, ogni tanto è una sbirciata.
però distruggono anche la grammatica, perché è un linguaggio...
Sicuramente distruggono l'ortografia.
Ma ecco. non sempre. È una scrittura fortemente creativa, devo dire, però è proprio un fatto generazionale, perché gli interlocutori di mio figlio stanno fra i 20 e i 27, grosso modo.
Giuliano, vogliamo ricordare gli estremi del libro della Summa?
Insomma, è un bel libro, certo, è un libro scritto in spagnolo, un libro paradossalmente colto, ma è un'interpretazione estremamente importante e dico coraggioso, perché in un mondo di storiografi, iperstoriografi, tentare un volume di questo genere, che è di 530 pagine, su una visione trasversale della letteratura spagnola, è qualcosa che crea sicuramente un sommovimento, se vogliamo, però io lo condivido in gran parte, insomma.
E infatti ha scatenato anche le reazioni del nostro Piero in fatto di letteratura e territori italiani. Giuliano, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima puntata, un abbraccio da noi di Carta Vetrata.
Grazie, saluto, grazie, ciao.
A presto.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con Piero Di Nepi, Michele Lucas alla regia e al telefono per la rubrica Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Oggi mi colpisci al cuore, lo so.
Lo so che tu sei... appassionato del Giappone, l'ho scelto per te sto libro.
E ti ringrazio, io l'ho letto la sera in cui è stato distribuito nelle librerie, l'ho comprato subito. Di cosa parliamo?
Stiamo parlando di Tokyo Orizzontale, l'autrice si chiama Laura Imai Messina, Imai è il nome del marito giapponese, editore PM, sono 264 pagine, costa €14,90. Intanto ti voglio dire una prima cosa, che la pubblicazione di questo libro conferma il fatto che la buona letteratura è più forte di tutto e di tutti, perché questo libro è arrivato dattiloscritto per posta alla casa editrice. Allora, è un mito negativo quello che dice che i dattiloscritti si accumulano negli uffici delle case editrici e nessuno li legge. Questo libro è stato letto, è piaciuto molto ed è stato pubblicato, ed anche a me piace molto. Ma ti devo dire una cosa in più, che la cosa che mi colpisce e che mi sorprende, che mi fa riflettere, che in questo momento le scrittrici, diciamo le scrittrici, ma potrei anche dire gli scrittori più bravi della narrativa italiana, abitano tutti all'estero. E voglio farti dei nomi, perché...
Sì, qualcuno lo abbiamo già fatto in passato.
Ma lo rifacciamo, perché magari l'ascoltatore...
Spara! Ascolta.
Perché allora, Laura Messina vive a Tokyo, Germana Fabiano, bravissima, vive in Germania, Viola Di Grado viveva, non so se vive
Viola Di Grado
adesso, in Inghilterra, e sì, Francesca Scotti è un'altra italiana che vive in Giappone, ha pubblicato per ora presso piccoli editori, ma sta scrivendo un romanzo che sono sicuro avrà molto successo.
Posso aggiungere Marco Mantello, che vive a Berlino e ha pubblicato con Transeuropa La Rabbia due anni fa, un romanzo molto bello.
Sì, naturalmente, io infatti avevo premesso che stavo parlando di scrittrici donne, perché se dobbiamo fare anche l'elenco degli uomini, poi non solo non la finiamo più, ma poi gli scrittori che vivono in Italia si arrabbiano perché dicono noi chi siamo. Ma ho l'impressione che respirare aria straniera faccia molto bene a chi scrive in italiano, perché è fuori dalla mischia soprattutto.
Sì. Comunque, la scelta dei temi, la scelta delle storie.
Esattamente, la scelta dei temi, la scelta delle storie, la scelta di un tipo di scrittura che, per usare un aggettivo anche troppo abusato, ma quando ci vuole ci vuole, è una scrittura assolutamente cool, rispetto alla scrittura spesso sciatta ed enervata della narrativa italiana.
Poi ci vuole la cattiveria anche, aggiungiamo la cattiveria classica, cioè che sono lontani dalle nonne, dalle zie, dal veterinario del cane della vecchia cugina, e da tutte queste cose qui che, come diceva Bolarbasino, condizionano fortemente la letteratura italiana, cioè si sta lontani dalla zia e dai suoi problemi, questo è un grosso lontano. E dalle ex fidanzate ed ex mogli, che è un altro fattore decisivo.
Sono perfettamente d'accordo. Per fortuna qui siamo di fronte, se non una new wave, comunque un'aria nuova, si respira un'aria diversa, ma dirò anche perché ciò riguarda Laura Messina. Allora, intanto l'ho già detto, lo ripeto, la scrittura è una scrittura molto cool, molto rilassata, fa pensare anche a qualche scrittore giapponese di quelli che in questi anni l'Italia ha cominciato a conoscere. E poi anche l'approccio ai personaggi, perché i personaggi sono guardati dentro, però è un'introspezione non violenta, non drammatica, non enfatica, è una introspezione esistenziale minore che rende bene quella che può essere la solitudine o l'inquietudine dei giovani di oggi. Comunque la protagonista è un'italiana, ma un'italiana che vive in Giappone da anni. Guarda caso Laura Messina vive in Giappone da 7-8 anni, insegna all'università. Io non credo che sia un libro totalmente autobiografico, comunque qualcosa della vita dell'autrice per forza c'è. Questa Sara, che è una ragazza giovane, è venuta in Giappone sia per respirare un clima diverso che per fare esperienze. È una ragazza promiscua, ma anche qui è una promiscuità raccontata in tono minore, non enfatizzata. Lei gira per questa città enorme e non è un caso che il titolo sia Tokyo Orizzontale, che ha un significato duplice, perché da un lato allude all'estensione enorme della città. Tokyo è estesa a più di 2000 km quadrati, se pensiamo alla grande Tokyo addirittura sono 13.500 km quadrati. Pensate, una cosa sterminata, come se Milano e Torino...
Guarda, una cosa da fare a Tokyo, te lo dico come appassionato della città, è andare in un quartiere periferico come Ikebukuro e affacciarsi da uno dei grattacieli e guardare verso fuori. E si vede questa periferia sterminata, sì, un tappeto che arriva fin sotto i monti.
L'ho fatto perfino io, sono 30 milioni e si vedono tutti.
Una cosa tremenda.
Ma tra l'altro la Messina fa una bella osservazione, perché dice che Tokyo sembra una città costruita con i Lego, ma con pezzi presi da scatole differenti. Cioè lei fa notare come sia un conglomerato di tante città messe insieme, ma tutte con una loro vita.
Eh sì, sono una dozzina di città diverse che si sono pian piano saldate assieme, saldate.
E Sara, la protagonista, ama andare in metro a Shibuya, che per lei è il simbolo di Tokyo. Io del Giappone so veramente poco, ho cercato di informarmi. Shibuya è un quartiere centrale ed è un quartiere alla moda, frequentato da giovani con palazzi sui quali ci sono sempre grandi schermi televisivi che riflettono la vita della città. Insomma, è un quartiere alla moda. Lei frequenta i pub soprattutto in cerca di uomini. Non è neanche che voglia un amore, lei vuole fare esperienze. Un giorno in uno di questi pub le cade per terra un foulard fatto apposta o per caso non si sa, e c'è un ragazzo giapponese, Hiroshi, che ha 27 anni, che glielo raccoglie. I due fanno amicizia subito, passano il tempo il giorno stesso a sbaciucchiarsi, non succede nulla di più, ma Hiroshi, prima di congedarsi, le lascia un biglietto da visita con il suo telefono e lei lo invita per la settimana successiva a una cena a casa sua. Dice ci sarà un party. In realtà è una menzogna, perché lei ha intenzione di invitarlo da solo. Se non che comincia qui, e io mi avete accusato più di una volta, lo dico naturalmente scherzando, di raccontare troppo le trame, per cui non racconto un bel niente questa volta. Se non che comincia qui una serie di equivoci e di malintesi, per cui questi personaggi continuano a rincorrersi prima di riuscire a trovarsi. E si incrocia alla storia di Sara, e di questo ragazzo Hiroshi, anche la storia della sua amica Carmen, detta Carmelita, che non si sa bene neanche da dove venga, perché non si capisce se è italiana, se è spagnola. Lei sta fuggendo da qualcosa, soprattutto sta fuggendo da una famiglia ricca e pesante che in Europa l'ha oppressa, e a sua volta Carmelita è innamorata di un ragazzo che lei chiama il perfetto sconosciuto, PS, perché l'ha visto una volta in ascensore, lo vede in giro per strada. Questa seconda vicenda, che poi si incrocia la prima con dei risvolti che sembrano presi pari pari da un Marivaux spostato dal 700 al 900, anzi agli anni 2000, non fa altro che complicare le cose, anche con gelosie, colpi di scena. Ma direi
diciamolo, è una trama molto solida quella del romanzo.
È una trama solida, complessa, ma facile da leggere, e soprattutto direi che queste vicende amorose, che si concluderanno bene o male che sia, lo vedrà il lettore, vivono perché c'è Tokyo. I personaggi continuano a spostarsi freneticamente attraverso questa città vastissima e tentacolare. Qualche volta si incontrano, più spesso si tratta sempre di incontri mancati.
Giovanni, dobbiamo lasciarci purtroppo,
per
perché
una raccomandazione,
stiamo esaurendo, direi, il tempo.
Una raccomandazione a tutti gli scrittori italiani che vivono all'estero e in Giappone: non si mettano a scrivere gialli.
Sì. Giovanni, ricordiamo velocissimamente gli estremi del libro.
Certo, Laura Imai Messina, Tokyo Orizzontale, edizioni PM, sono 264 pagine, costa €14,90 e lo consiglio caldamente.
Ti abbracciamo alla prossima puntata, Giovanni, grazie.
Io a tutti voi, arrivederci.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, bentornato a Piero qui accanto a me. E abbiamo in collegamento telefonico da Alessandria il nostro amico Roberto Paravagna. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, ciao, e buongiorno agli ascoltatori di Carta Vetrata. Parliamo di Alessandria nel collegamento attuale, collegandosi, scusate il bisticcio di verbi più che di parole, al Borsalino di Servillo a Hollywood. Infatti,
eccoci qua, e siamo tornati alla grande bellezza con cui abbiamo aperto il collegamento.
Dopo la giacca rossa e il Borsalino.
Naturalmente quindi c'è soddisfazione qui da noi nella provincia di Alessandria, soddisfazione al top per questo premio.
Dopo ti dirò uno strano collegamento fra Borsalino e un'altra industria cinematografica di non minore rilievo rispetto a Hollywood.
Cioè Jean-Paul Belmondo era stato...
Jean-Paul Belmondo, sì, François, sì. Cappellat.
Sì.
In Borsalino, ma soprattutto Alain Delon, che nel film si chiamava Roxy Freddy, che è stato preso come nome d'arte dall'attore calabrese Rocco Tano, al secolo Rocco Siffredi, in arte Rocco Siffredi, nom de plume dell'industria pornografica.
È un discorso di spostamento di accenti tipico dei francesi, Siffredi, insomma, d'altra parte.
Magnifico.
C'è una nota pubblicità che si riferisce a questo, ma non la diciamo per ovvie ragioni. Quindi La grande bellezza ha ottenuto questo ambito premio, questa ambita statuetta, è un po' dell'immagine quindi vincente, in questo caso dell'attore Servillo, e anche merito della nota industria italiana, e con origine alessandrina, appunto la Borsalino di cui parliamo, è famosa in tutto il mondo come icona del cappello italiano di classe. Il Borsalino indossato dall'attore nella scena del film di Sorrentino è un modello estivo, è un Panama fine a tesa larga con cinta in canafè classica. A proposito dell'azienda, la stessa ha sottolineato, oltre alla soddisfazione implicita, che la scelta fatta dalla produzione è stata assolutamente spontanea, non c'è stata nessuna influenza o richiesta da parte della stessa Borsalino, quindi un gran bel premio e un gran bel riconoscimento dello stile, tra virgolette, italiano nel mondo.
Guarda, io trovo bellissimo personalmente che alcune aziende con i loro prodotti riescano a conquistarsi questa forza iconica, no? Per cui non c'è proprio bisogno né di chiedere, né anzi... Il fatto di Borsalino, insomma, che accompagni la grande recitazione di Servillo, queste scene di una leggerezza estrema, mi sembra un fatto davvero.
E poi si può aprire un dibattito sulla decadenza del cappello, perché quando prendi un film americano degli anni 50, tutti hanno il cappello. È incredibile.
Qui apriamo un discorso meraviglioso, perché tra l'altro. Se ci fate caso, nel cinema, soprattutto nel cinema americano, il grande marchio della moda maschile è rimasto pressoché immutato. Quello che cambia sono i tagli, no? Gli smoking nei film degli anni 50, gli smoking nei film degli anni 80, però insomma la corazza, l'abito rimane quello, no? E questo ci darebbe il destro per discutere anche di un altro genere di decadenza che è molto evidente quando guardiamo certi film vecchi. Cioè il fatto che, soprattutto nel cinema italiano, ultimamente non si sanno più fare i dialoghi convincenti, no? Invece gli americani ancora hanno trattenuto qualcosa, Tarantino.
Beh, perché hanno una scuola di sceneggiatura che noi non riusciamo neanche a immaginare, cioè le sceneggiature americane sono assolutamente blindate, dalla situation comedy fino al grande film il dialogo è blindato. Cioè.
Speriamo che sia un discorso legato al tempo, che il cinema italiano riprenda ad andare bene anche sotto l'aspetto dei dialoghi in questo caso, ma speriamo che siano dei periodi, come sempre succede un po' in tutto. Cambiando completamente argomento, un'idea interessante mi pare si chiama La tua idea d'impresa ed è stata una gara per studenti degli istituti superiori della provincia di Alessandria promossa dalla Confindustria. All'istituto Marconi Carbone di Tortona, appunto in provincia di Alessandria, è arrivato questo riconoscimento nazionale, il premio alla classe terza AR, per avere presentato un progetto RBC. In sostanza, Rose Buds Cigarettes, io spero possiate perdonare la mia volgarissima e bruttissima pronuncia inglese, che intende realizzare un'impresa che fa una cosa curiosa, effettua la raccolta dei mozziconi delle sigarette in alcuni punti della città in questione, però potrebbe essere ipotesi in tutte le città che vogliamo, per una futura vendita alle aziende che producono vernici e smalti. Allora spieghiamo, il succo del mozzicone che si ottiene con l'immersione nell'acido cloridrico a 90 gradi potrebbe, ma non usiamo il condizionale, usiamo proprio il può, può essere reimpiegato per proteggere dalla corrosione un tipo speciale di acciaio che si chiama N80, che serve a fabbricare le trivelle. Un'idea interessante, è arrivato il premio a questa classe e il progetto si è aggiudicato anche questo premio innovazione nazionale della gara, selezionato anche tra i 10 progetti più innovativi di quelli che hanno partecipato in un'edizione della tua idea d'impresa.
Quest'idea delle sigarette che distruggono i polmoni, ma poi il mozzicone viene riimpiegato per proteggere l'acciaio delle trivelle, non lo so, mi lascia
chiaramente. Sono ragazzi che hanno studiato chimica, però, quindi...
Credo di sì, perché anche a me in effetti ha lasciato un po' da una parte perplesso.
Sarebbe
però,
bello applicare, fare una derivazione del progetto, uno spin-off per raccoglierli sulle spiagge italiane, sarebbe un'opera altamente meritoria.
Ce ne saranno tanti, immagino, di mozziconi sulle spiagge italiane, quindi senz'altro l'idea potrebbe avere uno sviluppo abbastanza positivo in senso pratico.
Comunque, Piero, tu sei un fumatore di sigaro?
Assolutamente no, però noto che il revival della sigaretta in Italia è dovuto agli immigrati, cioè gli immigrati fumano tutti disperatamente, mentre gli uomini, non so, o fumano in nascosto o hanno smesso di fumare, ma la donna in carriera fuma.
Sì, è vero, no, stavo ascoltando, è capitato anche a me nel vedere delle immagini tratte da settimanali o quotidiani o mensili che ritraggono a volte donne, tra virgolette, cosiddette in carriera che fumano, insomma, nonostante le campagne continue per cercare di far smettere di fumare alle persone.
Guarda, forse il fumo alla Roland Barthes come la magrezza è lo stigma mentale del voler essere intelligenti.
Che nel profondo gli uomini sono più salutisti delle donne, questa è la verità.
Sì, non lo so, bisognerebbe sentire in questo momento, a questo proposito, un commento femminile, magari rischieremo di dare via.
Lo cercheremo.
Una battaglia.
Roberto, ti estendiamo il nostro carissimo abbraccio qui da Carta Vetrata e ci sentiamo alla prossima puntata.
Carta Vetrata.
Ed eccoci di nuovo, bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, Piero Di Nepi, al telefono Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Ciao, buongiorno.
Come
buongiorno,
stai?
Cristiano.
Bene, tutto a posto qua, siamo in piena effervescenza mediatica, hai visto Rovigo? Ci citano al TG delle 13:30 come il luogo dove c'è l'unico posto dove si coltiva legalmente marijuana in Italia.
E andiamo, tu hai un qualche ruolo in questa...
No, io non... non c'entro
grande
niente,
vicenda
però...
in questa no, grande fumosa vicenda.
Ma mica se la fumano, devi sapere che quello era, ma siamo quasi in centro.
E che fanno? La calpestano?
No, la sperimentano, perché il centro di ricerca in agricoltura, siamo in via Mendola, se venite giù dall'autostrada, lo vedete sulla sinistra, un grosso casone su rosa, abbastanza fortificato, sai, un po' come le vecchie cascine, mi sa che hanno bisogno, ci saranno degli allarmi.
Ma da un grosso casone su rosa che appare percorrendo l'autostrada, mi sa tanto di allucinazione già.
Ah, esattamente, perché deve essere in fumi, che... no, è la vecchia regia stazione sperimentale di bieticoltura, e adesso invece si è trasformata in questo centro di ricerche dove studiano tutti, producono una roba tipo 150 piantine ogni 3 mesi, e studiano tutti i vari tipi di canapa, naturalmente da quella per coltivazione a tutte le altre, ma anche quelle che hanno i cannabinoidi non psicotropi, quindi mi dispiace per i fumatori di marijuana, cioè quelli che fanno bene ma non fanno male, ecco.
Quindi, cari amici psicotropi.
No, niente, queste te le danno, te le dovrebbero dare col vaporizzatore o in capsule o in supposto o in cerotti, quindi niente roba.
Marijuana in supposto.
Lo sapevo che il nostro patriarca avrebbe subito centrato la marijuana in supposto.
Certamente non potevano resistere.
Piero è un grande sperimentatore.
Ma nella tradizione del lessico ormai in crisi dell'Italia, li senti mai quando nei telegiornali comincia a dire la supposta partecipazione di Tizio alla tale cosa? Cioè lo speaker non si rende conto. Ha fumato qualcosa, perché lo speaker non si rende conto di ciò che sta dicendo normalmente.
Però abbiamo un ospite illustre qui da me.
Sappiamo che è con te Mattia Signorini.
Mattia Signorini, giovane scrittore, 33 anni, fondatore di una scuola di scrittura alla Palomar. Io, se volete, ve lo passo.
Molto volentieri, Cristiano. Buongiorno.
Pronto?
Mattia.
Buongiorno.
Allora, partiamo subito in medias res con Palomar, titolo calviniano, nome calviniano per la tua scuola di scrittura.
Certo, beh, perché io credo che Calvino sia il più americano degli scrittori e il meno americano degli scrittori, e sono sempre stato convinto che Carver era una forma di Calvino, per dire,
e noi lo crediamo con te. Posso aggiungere, se permetti, che forse noi abbiamo in Italia un grande scrittore americano, è Mario Soldati.
È Mario Soldati, infatti. Quindi niente, dovevo dare questo nome alla scuola, anche perché Calvino è uno scrittore asciutto. Adesso chi sta ascoltando dirà: come fai a definire Calvino solo così? No, ma per quanto riguarda la scrittura, l'insegnamento della scrittura, è uno scrittore che arriva all'essenza delle cose, ed è quello che in qualche modo gli si insegna, no? A togliere un po' il superfluo e a ragionare sulla storia e sulla scrittura.
Guarda, Garboli sosteneva che Calvino a un certo punto avesse, come dire, un po' perduto la strada, no? Si era messo a spaccarsi la testa, diceva, sulla radice quadrata della letteratura. Però, insomma, quel segno stilistico percorre tutta la sua opera e resta pressoché immutato, mi sembra.
E poi ricordiamoci che ci ha lasciato con le lezioni americane, dove la bussola c'era, e come, no?
La grande incompiuta che è però insomma, già dal punto di vista universitario, un testo studiatissimo questo delle lezioni americane.
Posso sparare le mie provocazioni con grande amicizia per una persona che non conosco e che sta facendo un lavoro meritorio, perché la scuola di scrittura in questo momento è meritoria, ma in un momento di crisi del lessico e dell'uso del lessico, siamo sicuri che ridurre il linguaggio della scrittura all'osso sia benefico? È una domanda provocatoria. Cioè, quando i nostri studenti conoscono normalmente 6.000 parole, nella migliore delle ipotesi, tra gli artifici retorici della letteratura italiana tradizionale c'è uno sproloquio lessicale, questo è sicuro.
No, noi dobbiamo di solito, quando... E questo lo capisce solo chi magari riceve tanti dattiloscritti di esordienti, eccetera. C'è di tutto di più dentro, cioè molto spesso sembrano un grande calderone dove non è chiaro se si vuole andare a parare, ecco. A volte bisogna centrarsi, no? come uno dovrebbe fare normalmente nella vita, centrarsi, capire la direzione in cui vuole andare ed evitare tutto il resto.
Mattia, mi sembra che tu stia parlando più che altro di una limpidezza della prosa.
Esatto, ma essendomi alzato 20 minuti fa, come potete immaginare, sai, io di solito riesco a connettere dalle 3 in poi, quindi questa mattina se mi sentite
in fase
usare
di
delle
bioritmo...
parole non precise, è questo il motivo qui, è che non ho preso ancora il caffè.
Ma sei in fase di bioritmo calante.
È domenica mattina, fra l'altro.
Senti, cosa? Ci racconti un po' come funziona Palomar?
Ma Palomar, diciamo che ha dei corsi per chi abita qua vicino, molto brevi serali, dove si insegnano un po' le tecniche a base di scrittura, ma la cosa a cui io tengo di più è questo master che dura 8 mesi, dove si scrive un libro proprio, cioè si lavora tantissimo sulla storia e poi si scrive il libro.
Ah, quindi fate un percorso di scrittura
operativo
profondo.
Sì, siamo io ad insegnare, poi c'è un editor che lavora con autori pubblicati da Einaudi, Mondadori, eccetera, eccetera, e poi c'è Giulia Belloni che è una talent scout che ha sempre lavorato nella piccola e media editoria e ha scoperto poi scrittori che poi sono stati pubblicati da
Mattia,
loro editori.
Citiamo anche il nome dell'editor, a noi sono personaggi che interessano molto.
Marcello Ubertone.
Ecco,
ma trovate tutto nel sito che è scuolapalomar.it, e quindi adesso stiamo finendo questo percorso con pochi alunni all'anno, quest'anno ce ne sono 10, l'anno prossimo adesso abbiamo aperto le iscrizioni, per l'anno prossimo ne vogliamo altrettanto pochi, e la cosa bella è che la scuola è legata ad una grossa agenzia letteraria che è l'agenzia letteraria di Vicky Shatlow, che è questo agente americano, questa donna.
Sì, beh, sono
fantastica.
Gli agenti della Tamaro, vero?
È la gente della Tamaro, sì, o di Richard Bach o di Ray Bradbury, insomma, e abbiamo proprio un'esclusiva con lei, nel senso che tutti i migliori autori che escono dalla scuola saranno rappresentati da lei, e questo è importante perché
è anche un modo per fare scouting il vostro.
Sì, beh, io ho lavorato in quell'agenzia per 4 anni, ho fatto scouting per 4 anni scoprendo 4-5 scrittori all'anno. E quindi volevo proseguire questo percorso una volta che sono tornato da Milano al Veneto. La prossima che ho scoperto io esce per Einaudi la prossima settimana, credo, o i primi di aprile, si chiama Lorenza Gentile, per citare l'ultimo, insomma, ed è un ragazzo di 26 anni che ha scritto un libro meraviglioso di cui sentiremo parlare.
Bello, molto molto bello, siamo davvero contenti. Mattia, ti facciamo i nostri migliori auguri sia per Palomar che per la tua attività di scrittore, naturalmente in bocca al lupo per tutto, se vuoi ripassarci Cristiano in modo che salutiamo anche lui.
Auguri fortissimi, fortissimi.
Di nuovo, ciao.
Hai visto cosa ci abbiamo a Luigo?
Oh, beh, ma Mattia Signorini è un personaggio importante nel nostro mondo editoriale.
Comunque, tra la letteratura e l'erba c'è un rapporto piuttosto...
Qui Piero è rimasto ai rapporti fra erba e letteratura.
Beh, io ti devo collegare allora il fatto che secondo quelli del centro di ricerca in agricoltura di Rovigo il posto dove potrebbe venire lavorata la marijuana per farla poi a scopo terapeutico sarebbe l'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze.
Quello militare,
bravissimo, che quindi collega me Rovigo, me Firenze. Vedi, pure attraverso la cannabis trovo dei collegamenti mentali.
A Roma abbiamo la manifattura tabacchi proprio a Piazza Mastai, nel cuore di Trastevere.
Non te la portano lì.
Niente, Piero vuole organizzare delle spedizioni, ma adesso vi sentirete in privato. Nel frattempo, Cristiano, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo fortissimamente
voi,
qui
ragazzi.
Da Roma, ti diamo appuntamento alla prossima puntata, così come lo diamo a Piero Di Nepi, Alberto Gaffi. Io vi ricordo che Carta Vetrata è trasmessa in diretta da Roma da Radio Città Futura, ma anche presso le nostre radio contubernali, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT da Trieste sul web. Un saluto da Fabrizio Patriarca per Carta Vetrata.